La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 36esimo anniversario della strage di Ustica, che fece 81 vittime, auspica che passi avanti possano ancora essere compiuti e che si riescano a rimuovere le opacità purtroppo persistenti. Lo afferma in un telegramma alla Presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, Daria Bonfietti, che lo ha diffuso. È una domanda di giustizia quella che le famiglie rappresentano, rileva Mattarella, che esprime loro vicinanza e sostegno. La ricorrenza della strage di Ustica, nella quale vennero stroncate le vite di 81 persone, passeggeri ed equipaggio del 19 Itavia in volo da Bologna a Palermo, precipitato il 27 giugno del 1980 nel Mar Tirreno, rinnova lo strazio dei familiari e il dolore del paese intero, che non può certo dimenticare quella ferita così profonda nel proprio tessuto sociale e nella storia stessa della nazione, scrive Mattarella nel telegramma a Daria Bonfietti. In questa occasione, prosegue, desidero esprimere all'Associazione Parenti delle Vittime e a lei, gentile Presidente, la mia vicinanza e il mio sostegno nell'instancabile impegno che in 36 anni mai è venuto meno per tenere viva la memoria e per continuare a cercare di gettare piena luce sulla tragedia. È una domanda di giustizia quella che le famiglie rappresentano. A questa domanda devono corrispondere con serietà e dedizione le istituzioni nazionali e quelle estere chiamate a collaborare, perché le nostre democrazie si fondano sui valori e diritti che non possono sottrarsi al criterio della verità. Nell'auspicio che passi avanti possano ancora essere compiuti e che si riescano a rimuovere le opacità purtroppo persistenti, rivolgo a voi il mio saluto, conclude il Presidente della Repubblica, unito al sentimento più profondo di solidarietà. Il 24 e 25 settembre si terrà la terza edizione di Italia 5 Stelle a Palermo. Italia 5 Stelle è l'incontro nazionale del Movimento 5 Stelle, dove tutti gli eletti a tutti i livelli istituzionali, i simpatizzanti, gli attivisti e i semplici curiosi passano insieme un weekend di sogni, progetti, allegria, entusiasmo, passione per la politica. Siamo pronti a chiedere lo stato di calamità, non lasceremo soli gli agricoltori. L'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici ha chiesto agli uffici di predisporre una relazione sulla situazione dei danni provocati in Sicilia dalla grandinata del 23 giugno che ha colpito diverse aree della provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. Il maltempo e una eccezionale grandinata, dice l'assessore, hanno messo in ginocchio centinaia di aziende e cancellate i guadagni di un'intera annata agraria. Intendiamo chiedere lo stato di calamità in giunta e farlo dichiarare al governo nazionale. Il 30 giugno si svolgerà a Palermo la manifestazione a sostegno dei lavoratori precari degli enti locali e del personale delle ex province. Amministratori e lavoratori si concentreranno a Piazza Marina alle ore 9.30 e intorno alle 10.30 partirà il corteo che con in testa i gonfaloni dei comuni e i sindaci con le fasce tricolore arriverà in Piazza Indipendenza. Alla manifestazione spiegano Leoluco Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell'ANCI Sicilia, parteciperanno i precari dei comuni e il personale a tempo indeterminato e determinato delle ex province, tutti insieme per evitare che nei prossimi mesi si possa dare vita ad una guerra tra poveri. Siracusa. È stato il deputato nazionale del Partito Democratico Pippo Zappulla a introdurre la conferenza stampa che la consigliera Simona Princiotta ha tenuto questa mattina nei locali di Articolo 1. La consigliera del PD Non ha disatteso le attese ed appena ha cominciato a parlare ha definito quello che sta avvenendo sistema Siracusa. Io non ho interesse sulla cosa pubblica e non ho nessuno scheletro nell'armadio. L'amministrazione comunale ha utilizzato le risorse delle casse come un bancomat personale per favorire amici, parenti e amici degli amici. Sono 2 anni e mezzo che tentano di comprarmi, ma io non ho nessun interesse se non quello di aiutare la gente di Siracusa. Simona Princiotta ha pure parlato di tentativi di corruzione gravissimi per l'approvazione del bilancio e di imprenditori taglieggiati. L'assessore regionale alla sanità esca dal suo ufficio di Palermo, dove è rintanato, e venga a Siracusa a fare un'ispezione nei presidi ospedalieri della provincia, in particolar modo all'Umberto I, dove il caos è totale e ci sono reparti di serie A e di serie B. A lanciare l'allarme sanità è il deputato all'Ars onorevole Gennuso, sostenendo che con Crocetta al governo della Sicilia c'è stata una regressione nell'offerta dei servizi rispetto al passato. Non è la professionalità del personale che manca, ma la carenza di attrezzature e dei servizi più elementari. All'Umberto I, mentre i dirigenti stanno in stanze con l'aria condizionata, con belle scrivanie e comode poltrone, in alcuni reparti ci sono pazienti che muoiono dal caldo perché i vecchi split non funzionano o non ci sono. Ma c'è di peggio. Nel padiglione vecchio, in almeno 3 reparti, le stanze per la degenza sono sprovviste di un impianto per l'ossigeno. È il caso dell'ortopedia, urologia e chirurgia vascolare. Così come ai tempi di Mussolini, nei reparti vengono utilizzate le bombole con gravi rischi per eventuali esplosioni. Non basta che il direttore del presidio dell'Umberto I organizzi corsi per gli infermieri proprio per l'utilizzo dell'ossigeno, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi ci sono diseguaglianze sul trattamento dei pazienti. In alcuni reparti ci sono anche docce e televisori in camera. In altre le stanze sono peggiori di quelle che vengono riservate ai detenuti. Secondo Gennuso, chi parla di chiusura dell'ospedale di Noto è folle. Ha un reparto di ortopedia che è un'eccellenza. Piuttosto è l'ospedale di Siracusa che deve essere chiuso perché non adeguato ai tempi e non può soddisfare una popolazione di 400.000 abitanti. Oltre alla inadeguatezza strutturale, questa ASP è pure disorganizzata. In questo momento, proprio nei locali del nosocomio, sono stati trasferiti gli ambulatori che c'erano in via Brenta, in attesa di un altro trasferimento che dovrà concentrarli al Rizza. Per il deputato, la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa è una priorità. Attenzione, avverte, che non si costruisca una cattedrale nel deserto, così come è avvenuto a Lentini. Serve un nosocomio d'aria baricentrico sia alla zona sud che a quella nord. Penso che il posto più indicato sia l'imbocco dell'autostrada Siracusa-Gela e non in altre zone dove qualcuno oggi spera di fare speculazioni edilizie. È iniziato stamane il presidio di diverse manifestanti davanti alla sede del Tribunale di Ragusa, tra i quali il leader del Movimento dei Forconi, Mariano Ferro, per protestare contro il sistema delle aste giudiziarie che penalizza imprenditori, produttori agricoli, commercianti e artigiani che verrebbero spogliati dei loro immobili dopo qualche rata di mutuo non corrisposta. Da anni i diversi movimenti chiedono una legge sull'impignorabilità della prima casa, ma dal governo non è arrivata alcuna risposta. Abbiamo incontrato il ministro Alfano, poi Maria Elena Boschi, poi il ministro Delrio, dice amareggiato Mariano Ferro, ma dal governo non arriva uno straccio di provvedimento per fermare questo massacro sociale. Intanto uno dei manifestanti, Angelo Giacchi, ex assessore e consigliere comunale di Vittoria e imprenditore del settore orticolo, ha deciso di avviare da oggi lo sciopero della fame ad oltranza. Rosolini, sono 11 gli ex contrattisti del comune ai quali a far data dal 1 luglio a tutto il 31 dicembre 2016 sono state aumentate le ore lavorative settimanali predefinite contrattualmente da 25 a 35 ore. Si tratta di personale a tempo parziale indeterminato di categoria A e di categoria B, impegnato nell'espletamento dei servizi assegnati alla Polizia Municipale. la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro da parte degli 11 dipendenti sono Giuseppina Piazzese, Giuseppe Macca, Graziella Giunta, Giovanna Maltese, Guglielmo Pelligra, Piero Sarta, Adriana Giuliano, Ippolito Serrentino, Santo Di Pietro, Emanuele Ciccerella e Salvatore Incatasciato, è avvenuta stamane presso la sala giunta del Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Corrado Calvo, degli assessori comunali Giorgia Giallonco, Corrado Modica, Francesco Listro e Michele Floridia, del responsabile del settore risorse umane Rosario Savarino. Ascoltiamo il sindaco Calvo nel suo intervento di stamane.
Incrementiamo le ore agli ausiliari del traffico perché possano essere di ausilio al comando dei vigili urbani, che risulta insufficiente in organico, chiaramente nel rispetto delle rispettive competenze. Noi abbiamo ritenuto necessario operare questo incremento del monte ore individuale perché soprattutto già ci stiamo avviando nella fase estiva del servizio e le esigenze sul territorio sono molteplici, quindi a causa della difficoltà che il comando dei vigili urbani ha nell'esperire tutti i servizi connessi alle attività del comando, la possibilità di integrare appunto l'organico con altre 11 unità che passeranno da 25 ore settimanali a 35 ore diventa un fatto direi dirimente per quanto riguarda queste difficoltà, perché io sono certo e l'amministrazione comunale tutta, gli assessori siamo certi che la scelta che abbiamo fatto, che è una scelta di grande apertura di fiducia nei confronti del Corpo di Polizia Municipale, è una scelta che raccoglie l'apprezzamento anche dei cittadini che vorranno verificare con mano appunto i risultati positivi di questa scelta, la ricaduta positiva di questa scelta che dovrà essere percepita dai cittadini, perché altrimenti se così non fosse, e quindi se qualcuno pensa che l'aumento delle ore è finalizzato solo al fatto che bisogna avere qualche centinaia di euro in più sulla busta paga, questa sarebbe come dire una mortificazione per chi ha assunto questa scelta, e quindi il sindaco e l'amministrazione comunale, ma soprattutto per chi è destinatario dell'aumento del contratto di aumento delle ore. Quindi in questa operazione noi intendiamo scommetterci e noi sappiamo che il gruppo di lavoro che adesso si unirà con altre attività previste nel loro contratto nazionale collettivo di lavoro è qualcosa che renderà ai cittadini beneficio. Quindi rispetto a questo è chiaro che laddove ci fossero delle significative risposte negative da parte di questa da parte del comandante o da parte di chi è deputato al controllo delle attività, noi alla fine di questo primo percorso trarremo le conclusioni e chiaramente non riconsidereremo ulteriormente questa ipotesi di lavoro di aumento delle ore. Io sono certo invece che i cittadini da questo aumento delle ore possono trarre davvero un beneficio e far sentire i nostri cittadini più sicuri, più la città più controllata è per noi un obiettivo primario che ci siamo posti e che ci prefiggiamo di raggiungere quotidianamente, perché le difficoltà che si incontrano, che vengono segnalate dai cittadini, sono numerosissime, quindi noi dobbiamo cercare di fare fronte a questa questione. Io penso che questa scelta, che è una scelta che non è mai stata fatta nella nostra città, è la prima volta che la giunta comunale si determina di fare un cospicuo aumento di ore, portando quasi tutti a tempo pieno, qualcosa che noi stiamo programmando per tutti i dipendenti comunali che vivono la condizione, di precarietà nel monte ore a disposizione. Noi sappiamo che nel nostro comune vi sono circa 84 dipendenti che lavorano con l'orario ridotto a 25 ore. No, il nostro obiettivo in questa prima fase è quello di aumentare da oggi le ore agli ausiliari del traffico, perché ci eravamo dati una priorità. La priorità appunto riguardava l'ufficio del comando di polizia municipale e successivamente l'area tecnica del nostro comune, finanziaria e quindi gli altri settori. Noi abbiamo liberato le risorse entro il 31/12 del 2015 per questa prima fase. Chiusa l'aumento delle ore con i vigili urbani, con gli ausiliari del traffico, passeremo all'aumento delle ore per tutti gli altri dipendenti comunali, aumenteremo le ore di altre tre per ogni dipendente e contiamo di coprire tutti i dipendenti comunali entro con l'approvazione del bilancio e questo è l'obiettivo che noi ci siamo posti. L'obiettivo finale chiaramente è quello di poter vedere tutti i dipendenti a tempo pieno. Noi siamo orientati in questa direzione, auspichiamo che questo messaggio venga raccolto favorevolmente dai dipendenti tutti, con i quali peraltro faremo una riunione per vari giorni per quanto riguarda la delegazione trattante. Giovedì avrò modo anche di rappresentare questa problematica e di mettere il nostro comune nella condizione di erogare i servizi essenziali ai cittadini nel migliore dei modi. Quindi io intanto posso fare i primi auguri a questi 11 dipendenti nella consapevolezza reciproca che questo atto deve essere un atto di autentica fiducia perché possiamo tutti insieme lavorare per il bene della nostra collettività.
Rosolini, da oggi 27 giugno presso gli uffici dei servizi sociali sono in distribuzione modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST, azienda siciliana trasporti, per l'anno 2017. Possono presentare l'istanza tutti i cittadini che hanno compiuto 60 anni di età se uomini e 55 se donne, con attestazione ISEE di 9.600 euro per un solo componente nucleo familiare e di 19.200 per due componenti del nucleo familiare. Le istanze, debitamente compilate, possono essere presentati fino al 26 agosto 2016. Gli interessati, per ulteriori informazioni, possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, sito in via Tobruk, dove si può prendere visione anche del bando. Rosolini si svolgerà dal 18 al 29 luglio 2016 per i ragazzi dai 5 ai 12 anni nei locali adiacenti alla parrocchia, il Grest annuale estivo presso la parrocchia Santa Caterina da Siena, tutto pronto per offrire ai bambini un'estate che parli di Dio, di amicizia, di condivisione. Tema del Grest, per di qua. Per di qua, una parola che vuole dare una precisa direzione all'estate che sta per iniziare, da questa parte e non da un'altra, da un'altra. Una parola che invita a lasciare qualcosa prima di intraprendere il cammino, per partire più leggeri e lasciare che siano i nuovi passi che stiamo per compiere e i nuovi volti che stiamo per incontrare e riempire i nostri sguardi, i nostri ricordi, le nostre giornate. L'invito pertanto, afferma il parroco don Stefano Trombatore, è quello di andare, mettersi per strada, intraprendere il viaggio alla riscoperta di qualcosa di più profondo. Il tema del viaggio prende spunto da due importanti eventi del 2016, il Giubileo della Misericordia e la 31esima Giornata Mondiale della Gioventù, due appuntamenti che richiedono un viaggio non solo fisico, come il pellegrinaggio, ma anche spirituale. Non per ultimo il tema del viaggio ci è sembrato opportuno per dare voce a quel grande fenomeno migratorio che da diversi mesi sta interessando l'Europa e le nostre coste. Vagabondo, pellegrino, turista, pendolare, migrante o conquistatore, sono innumerevoli le sfumature di viaggio che attendono l'uomo oggi, un uomo viaggiatore in cammino per scoprire se stesso e l'altro. Il sottotitolo del Grest 2016, Si misero in cammino, indica invece la scelta di fidarsi di Dio. Siamo pronti ad accogliere questo prezioso invito ad andare come hanno fatto i discepoli verso Gerusalemme? Essi non capivano tutto, non conoscevano ciò che avrebbero trovato alla meta, ma la fiducia che avevano era grande. Abbiamo così concluso anche il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie, oggi lunedì 27 giugno 2016. A tutti una cordiale buona serata.